Di questo santuario tanti anni fa, quando qui c'era solo campagna, quindi 60 anni fa, non ricordo adesso la data precisa, comunque hanno fondato, diciamo, questo santuario, e oggi ricordiamo le meraviglie di Dio che appunto vede lontano, e oggi rinnoviamo questa grazia. Noi non fondiamo un santuario, ma il Signore vuole benedire il tempio della comunità, il tempio che sono io. Perciò chiediamo perdono se abbiamo sporcato questo tempio dove il Signore vuole abitare.
La mia casa sarà chiamata casa di preghiera per tutti i popoli.
Il Signore sia con voi. Lettura del Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo la donna samaritana disse a Gesù: Signore, vedo che tu sei un profeta. I nostri padri hanno adorato Dio sopra questo monte, e voi dite che è Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare. Gesù le dice: credimi, donna, è giunto il momento in cui né su questo monte né in Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate quel che non conoscete, noi adoriamo quello che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Ma è giunto il momento, ed è questo, in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, perché il Padre cerca tali adoratori. Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono adorarlo in spirito e verità. Parola del Signore. L'inizio dell'Apocalisse, la prima lettura, ci fa riflettere su questa visione di San Giovanni. San Giovanni vede una nuova terra e un nuovo cielo. Perché questa lettura?
e nel giorno in cui c'è la dedicazione di questa chiesa, perché le chiese che si costruiscono sempre alla luce di questo spirito, di questa nuova creazione. La chiesa, propriamente parlando, è una nuova creazione. La costruzione di una chiesa non è la costruzione di un edificio che deve riparare dal freddo, dal caldo, che deve essere con un contenitore per 300-400 persone. In questa chiesa voi avete la grazia, possono piacere o non piacere, di avere dei mosaici. Nelle chiese paleocristiane, nelle chiese cristiane, nei primi secoli, tutte le pareti avevano i mosaici o affreschi. Vi siete domandati perché? Non era per decoro, come diciamo oggi, voglio che il salotto sia fatto così. Perché le pareti dentro in una chiesa erano decorate perché raffiguravano la nuova creazione. C'era la storia della salvezza, ma c'era anche la nuova creazione. Quindi la chiesa era come un velo. Il credente che pregava dentro la chiesa poteva vedere attraverso quelle pareti, che non avevano il compito di separare dal caldo e dal freddo, ma avevano il compito di far leggere la storia della salvezza. Quindi erano come se fossero trasparenti, perché facevano entrare in un mondo cieli nuovi e terra nuova. La chiesa era scesa dal cielo, e quindi il credente che pregava dentro questa chiesa era in cielo, e quindi le mura non separavano dall'esterno, ma rendevano l'esterno interno, e viceversa. Quello che succede quando preghiamo: il cielo entra dentro di noi e viceversa, il cuore si apre a Dio. Allora la Chiesa era stata concepita da sempre come il luogo dove il cielo e la terra si uniscono. La Chiesa visibile doveva essere fin dall'inizio questo luogo dove si incontra il cielo con la terra. Pensate come sono cambiate le cose, no? Adesso per costruire una chiesa si pensano subito ai soldi, è necessario, si pensa al freddo, bisogna difendere dal freddo, si pensa al caldo, bisogna mettere i condizionatori. Ma tutte queste pareti, tutte avevano un senso. Perché? Perché il credente doveva sentire che il cielo e la terra si erano uniti, e lui viveva in questa comunione, e da questa comunione anche la sua vita spirituale poteva vivere in spirito e verità. Dedicare una chiesa significa allora ricordarsi di un nuovo cielo, di una nuova terra. Vidi la santa città, la Gerusalemme, scendere dal cielo, da Dio. Ecco la dimora di Dio con gli uomini. In questa dimora, significata dalla Chiesa, Dio dimora con gli uomini e gli uomini con Dio. È una dimora dove gli uomini e Dio dimorano, cieli nuovi e terra nuova. Questa dimora mi fa star bene, se io la vivo però in spirito e verità. Se io vivo questo rapporto con il Signore in spirito e verità, allora questa dimensione della Chiesa la vivo come deve essere. Non mi interessa tanto che io sono parrocchia di Santa Rita e un'altra parrocchia, che ne so, di San Paolo, San Pietro. Mi interessa che tutti insieme siamo Chiesa, e che in questa Chiesa c'è addirittura Dio che terge le lacrime ai propri figli, viene ad asciugare le lacrime ai propri figli. In questa Chiesa Dio scende, si fa compagno e solleva gli uomini, solleva le donne, cammina con loro come nel paradiso terrestre. Per questo era raffigurato il paradiso terrestre in tante chiese, perché era una dimensione nuova della Chiesa discesa dal cielo. E così oggi noi, se celebriamo questo santuario, ringraziamo Dio per il dono che ha fatto della sua Chiesa, il dono della Chiesa che è sceso dal cielo, questo dono spirituale che oggi nel Vangelo ci viene ricordato da Gesù. È questo il momento, dice la Samaritana, questo non ha tempo, questo tempo qui è il momento di cui parla Gesù, è questo il momento in cui i veri adoratori, il Padre cerca tali adoratori, cerca cioè queste persone che, mosse dallo Spirito Santo, si perdonano tra di loro, si amano come ci ha insegnato Gesù, e adorano Dio in spirito e verità. Perché in spirito e verità? Provate un po' a pensarci. Perché Dio va adorato in spirito e verità? Io ci penso spesso queste due parole. Adorare in spirito, che significa imparare ad adorare Dio? Perché l'adorazione di Dio non può essere un'adorazione che esclude nessun uomo e nessuna donna. E se un uomo o una donna, quando fai l'adorazione come oggi, passano, entrano, non capiscono, vedono quella cosa bianca, la tua adorazione come deve essere fatta? Deve escludere quelle due persone o quelle persone che non capiscono? Come si fa a non escluderle? Cosa pensi tu quando fai l'adorazione? Cosa pensate voi? Lì c'è Gesù. Sbagliate? No. Ma come sta Gesù nell'Eucaristia? Com'è Gesù nell'Eucaristia? Come lo adori tu? Perché questa adorazione, questo ci arriviamo tutti, non può escludere chi non ha fede. Non può escludere nessun uomo se è fatta in spirito e verità. Ma allora come devo adorare io? Che significa questo spirito e verità? Significa che il sacramento che sta nell'Eucaristia non è il fine della tua adorazione. Perché quello è il segno sacro che realizza il corpo di Cristo, ma il corpo di Cristo siamo tutti noi. Il corpo di Cristo o altre pecore che non sono di questo gregge. Allora devo adorare Gesù pensando che Lui nel suo cuore va incontro come la Samaritana, che Lui cerca nuove pecore, che Lui cerca nuove pecorelle. Lo adoro in spirito, non lo adoro come se ho trovato il tesoro nascosto e penso solo al mio rapporto io, te, me. Perché questa adorazione è sterile. Perché Lui attrae tutte le persone, credenti e non credenti. Lui attrae tutti, i credenti, non credenti. Quindi il fatto che noi stavamo qui in 20, in 30 a dirgli ti voglio bene Gesù, ti voglio bene Signore mio, mica significa che tutti gli altri non partecipano della tua preghiera. È vero piuttosto il contrario, che tutti quelli di cui tu non fai menzione entrano in questa preghiera perché è fatta in spirito e verità. Quindi tu entri in un canale di preghiera che misteriosamente unisce anche tutti quelli che non pregano. Ecco che significa in spirito e verità. Perché se tu pregassi solamente materialmente, se tu facessi l'adorazione solo materialmente, io e Gesù lì nel tabernacolo, invece fatta nello Spirito Santo, questa preghiera davanti a Gesù ti porta a palpitare con il suo cuore per ogni figlio dell'uomo, ti porta ad avere un cuore che attrae tutti, in spirito e verità, nella verità, non nella menzogna. Quindi questa adorazione ti mette in croce anche a te, perché ti fa diventare come Gesù, che è adorato e che evidentemente il vero adoratore è Gesù, che adora il Padre in spirito e verità. E questo amore verso il Padre gli fa assumere la croce, gli fa assumere la forma della croce. E se tu adori il Figlio di Dio che ha dato la sua vita per il Padre, non puoi altro che adorarlo in spirito e verità. Se no è un giochetto da cartoni animati, no? Io ho trovato Gesù, sto lì e basta, non penso a tutti i pagani, non penso a quelli che muoiono, non penso alle altre religioni, non penso a quelli che mi passano vicino, non penso a questi milioni di persone che girano a destra, a sinistra, che la notte si sballano la testa e il corpo, dalla mattina alla sera, io faccio la mia adorazione. Ma scherziamo. Il Padre cerca questi adoratori. Sarebbe bello poterlo vedere un attimo, questo papà, forse con la barba bianca, che cerca i figli. Che cerca i figli. Questo papà che cerca i figli, i vostri figli, mamme, i vostri nipoti, che cerca i figli, cerca questi adoratori. Allora, cerca i figli, ma è come se dicesse, io li cerco e do a voi il compito di dilatare il mio cuore innamorato. Lascio a voi questo cuore palpitante, veri adoratori nello spirito, vi lascio così. È il vostro compito nella Chiesa, essere veri adoratori nello spirito e nella verità. Questo è il vostro compito, ma capite che non è un compito di star chiuso in una chiesetta, perché il tuo cuore diventa come una chiesa. Il tuo cuore si apre e tu senti anche la forza dell'amore, senti la croce. Ecco che significa diventare chiesa. Quando tu hai un cuore così, tu mica ce la fai più a pregare solamente nella tua chiesetta piccolina, mica ce la fai più a pensare solamente a te. Perché il tuo cuore si è aperto alle dimensioni desiderate da Gesù Cristo. Il mio Padre cerca tali adoratori, ma non lo sentite che è un'investitura per voi? Non la sentite come un'investitura per voi questa? È un compito che vi dà il Signore, ci dà il Signore a tutti, perché il nostro cuore sia unito al suo e possiamo amare in spirito e verità. E chiediamo al Signore proprio oggi anche di averlo. Penso che appunto anche Santa Rita ha vissuto così. La sua chiesa non è tanto la chiesa di Cascia, la sua chiesa è diventata la chiesa di tutto il mondo. Anche noi preghiamo per tutti. Se vi interessa pregare per i figli, pregate per i figli degli altri. Pregate per i figli di quelli che non pregano. E questa preghiera arriverà subito a Dio. Perché molti hanno pregato per noi quando noi non pensavamo a Dio. Questa è la preghiera che ama Dio, che ci sentiamo una chiesa unita nel suo amore.
Popolo a te consacrato, Dio vivo e vero, ottenga i frutti e la gioia della tua benedizione e poiché ha celebrato questo rito festoso del nostro santuario e riceve i doni spirituali per Cristo nostro Signore. Il frutto dello Spirito è l'amore, purita dal vissuto.
Ottienilo.
Il frutto dello Spirito è la pace, purita dal vissuto. Il frutto dello Spirito è la gioia, purita l'hai vissuta.
Ottienila.
Il frutto dello Spirito è la pazienza, purita l'hai vissuta.
Ottienila.
Il frutto dello Spirito è il perdono, purita l'hai vissuta.
Ottienilo.
Il frutto dello Spirito è la fedeltà, purita l'hai vissuta.
Ottienila.
Il frutto dello Spirito è la speranza, purita l'hai vissuta. Aggiungiamo una preghiera litanica dove ciascuno in silenzio dice quel frutto dello spirito di cui ha bisogno. Il frutto dello spirito tu Rita l'hai vissuto.
Ok.
E adesso facciamo una preghiera di intercessione degli ammalati e i sofferenti. Siamo anche noi ammalati e sofferenti, possiamo pregare anche per noi, per tutti. O Dio onnipotente, questi giovedì, in onore della tua serva Santa Rita, rivolgi la tua grande misericordia sulle persone ammalate, su cui è il mio grande. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Santa Rita, nostra padrona. Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Per intercessione di Santa Rita da Cascia, vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Andiamo in pace.
Amen.